quello che è il finale di oggi, che vorrei dedicare a ispirazioni che mi sono venute attraverso l'ascolto e le letture di Dalai Lama, sempre riguardando la sofferenza e il disegno della nostra vita. Allora, guardiamo la prima domanda, mentre Barbara zazzica qui con il registratore che non funziona. Allora, prima domanda.
Chi lavora nel sociale è sempre proteso alla disponibilità all'altro. Qual è il giusto equilibrio per non stare fuori di sé, attento ai bisogni dell'altro, dimenticando se stesso?
Credo questo conosciamo bene tutti che lavorano nel sociale o nel salute.
Scusate, non si è sentito molto. È possibile rileggere cortesemente? Scusate.
Sì. Chi lavora nel sociale è sempre proteso alla disponibilità, all'altro. Qual è il giusto equilibrio per non stare fuori di sé, attento ai bisogni dell'altro, dimenticando se stesso?
Credo tutti che lavorano nel sociale, nella salute, eccetera, nell'educazione, eccetera, conoscono questa cosa. Ma anche le mamme la conoscono, no? Quando ci sono bisogni nelle famiglie, marito, figli, e parenti, eccetera, qualche volta le mamme sono in azione per tutti e poi fanno fatica, no, di rigenerare. È un po' una tendenza di oggi. Siamo molto in servizio, facciamo molto per il fuori, per gli altri, e non si rigenera. Anche il lavoro stesso chiede tantissimo di operai, delle persone, ma anche la gente che lavora in ufficio, eccetera. Oggi c'è tanta pressione, tanta richiesta a performance e non si rigenera più. Infatti, se guardiamo, oggi ci sono molto più malattie degenerative quanto 30 anni fa. Non si rigenera più. Tanti sistemi non rigenerano più, la natura non rigenera più, i fiumi non rigenerano più. È un po' qualcosa, una tendenza, si tira troppo la corda, o come diceva il caro Josué, si accende la candela a tutte le due parti. E si sa benissimo, quando si fa così, la candela dura poco. Allora, sì, quando lavoriamo nel sociale, nella salute, eccetera, ci dedichiamo all'altro, si aiuta l'altro. È il mio lavoro, da un lato. Ma la buona assistente sociale sa anche, quando ha fatto l'aiuto di emergenza, no? Aiuta anche al cliente di attivare le proprie risorse, di aiutare, no? Di reggere la base della vita. Ed imparare attraverso il momento del disagio di saper gestire meglio la propria vita. Nell'ideale si fa così. Ma sappiamo anche nel salute quante volte l'ho insegnato a un paziente con mal di schiena come fare esercizi, come prendere i pesi, no? Appena questo paziente non c'è più mal di schiena, ha dimenticato l'insegnante dell'insegnamento del fisioterapista e dopo mezz'anno ritorna e già la sciatica di nuovo. Ha detto: hai fatto esercizi? No, perché stavo bene. E allora, vuole dire, quando sta bene dimentico quelle cose che mi hanno fatto stare bene. E saccio questa cosa? No, è stupido. Ma dobbiamo cascare mille volte per capirla così, no? Ma alla fine attiviamo questa cosa. Imparo qualcosa per stare meglio, allora lo faccio questa cosa e lo reggio. Questo attivare le risorse, integrarle nella propria vita, non è così facile e dura un po' di tempo, ma è anche giusto di insistere un po'. Qui il primo parte della mia risposta. Certo, nel sociale dobbiamo veramente attivarsi per dare quell'aiuto che si deve dare, ma questo aiuta anche insegnare, per diventare capace, autonomo. Questa persona con il mal di schiena cronico va benissimo se lo faccio in massaggi, esercizi e manipolazioni, insegno come fare con i pesi, va anche benissimo in due o tre ricadute lo faccio, ma se non lo insegno davvero e se non lo faccio capire, guarda, se tu capisci questa cosa e la implementi nella tua conduzione della vita, tu starai meglio. Se non faccio questo, vuol dire io profitto della malattia del paziente e non lo curo davvero, divento più ricco io, ma non lo curo quel paziente. Devo insegnare per diventare autonomo, per risolvere il suo problema. In quel senso, dobbiamo sempre anche insegnare, no? Per gestire meglio, per attivare le risorse o eventualmente di acquisire nuove risorse. Questo paziente devo capire con gli esercizi e facendo certi movimenti in un certo modo sta meglio. Quando l'ho scoperto ha una nuova risorsa e dopo è autonomo e non avrà più mal di schiena. Questo come esempio. Allora il primo aiuto che si dà, ma poi anche l'impegno di insegnare di gestire meglio. Cosa succede oggi? I servizi sociali, i terapisti, i dottori sono tutti sovraffollati. Con questa mania di risparmiare ogni cosa, vuole dire il limone si stringe davvero, eh? E questi assistenti sociali fanno sempre queste azioni da pompieri, no? Sempre emergenze, sempre emergenze, sempre emergenze. Non c'è il tempo di insegnare, di aiutare davvero a farsi le risorse. Allora sembra sempre a correre e spengere fuochi. E questo logicamente esaurisce, è impegnativo. Un medico di famiglia ha tantissimi pazienti. È diventato così, quasi non si alza più dal tavolo, riguarda dal tavolo e così guarda i documenti, via. Logicamente questo medico esaurisce anche lui, perché non è bello di fare il medico così. Allora c'è un po' problema, le persone sono sempre più sotto pressione, si dovrebbe sempre fare di più, ma non avendo le risorse, non avendo il tempo, e questo fa un po' esaurire anche chi lavora. Va bene, aver detto quello, io credo è importante nel sociale, quando lavoriamo con problemi che hanno difficoltà, problemi, il nostro tempo libero deve essere tempo libero. Vuol dire, quando vado a casa, devo imparare di fare un confine e di non portarmi a casa tutte le storie. E questo lo so, è qualcosa che devo imparare. Io mi ricordo da giovane quanto pensavo ai pazienti quando ero a casa. Era anche carino di pensarli, di meditare. Oggi forse i miei bambini così li medito, sì, quasi li saluto nella preghiera, così li penso in quel senso lì, ma stacco. Perché se non faccio un confine, è un confine permeabile, fra il mondo dei miei assistiti e poi del mondo in quale mi dovevo rigenerare, non rigenero più. E se non rigenero, non riesco a reggere quel lavoro. Devo rigenerare per rifarle. È come un lago, no? Se c'è abbastanza piante, se l'acqua cambia un po', questo lago può rigenerare e avere un'acqua pulita. Se questo lago non ha le piante giuste e si stagna, diventa puzzolente. È uguale, dobbiamo rigenerare. Allora il tempo libero deve essere in maniera per darci da rigenerare. Può darsi, forse frequento qualcosa che nutre la mia anima, che mi dà forse risposte su quello che vedo. Per esempio, uno viene a Romena e fa queste esperienze, in modo o l'altro trovo forse una risposta su quello che vede. Può darsi devo fare una cosa completamente diversa, vado a camminare, vado a sciare, vado a, non so, giocare tennis o qualcosa, no? O semplicemente faccio una vita normale di casa, faccio le cose di casa con la famiglia, con i bambini, l'orto, eccetera, quasi una sana normalità, perché al lavoro c'è sempre questa anormalità, queste emergenze, questi disagi, questi malati, no? Di creare un tempo libero che rigenera. E spesso lì tocca imparare a avere una disciplina. Io non dico sempre dividere netto fra privato e lavoro, ma sapere devo rigenerare. Cosa ci succede, no? Quando uno è impegnato nel sociale, faccio nel tempo libero, vengono gli amici degli amici e sono così, e vengono per fare un po' le consulenze private. Da me anche domenica mattina alle 10 qualcuno bussa e dice, sai, io da 4 anni ci ho lasciati, che volevo venire a fartela vedere, ma proprio domenica mattina, senza chiamare. Voglio dire, quando vivevo da solo, io avevo sempre qualcuno che bussava alla porta. Era anche bellino, ma anche non avevo più nessuna privacy, non avevo più il tempo per rigenerare. Va bene se c'hai la sciatica da 4 anni, ma vieni durante la settimana quando lavoro, no? E così vuole dire qui un po' di disciplina, no? Si vuole anche un po' rispetto. Chi lavora nel sociale deve avere il suo tempo libero, non massacrarla con i problemi anche nel tempo privato. Quando vado in Africa sono sempre colpito da questa cosa: quando io esco dall'ospedale o finisco l'insegnamento, ho tempo libero. Nessuno mi dice: mi puoi guardare il collo per favore? O mi puoi vedere anche questo? No, ho tempo libero. Ma che meraviglia! Nessuno parla dei problemi. Quando è tempo libero, è tempo libero, è il tempo di socializzare, di stare insieme e di divertirsi, di fare qualcosa. Allora questo tempo libero è da curare sia da noi stessi, lavorando nel sociale, ma anche farla capire agli altri. Io ho bisogno di rigenerare dopo il lavoro, se no non reco. E questo credo è una disciplina che possiamo imparare. Questo è molto importante, non dobbiamo avere dubbi in questo, dobbiamo rigenerare. Qualche volta proprio staccare aiuta, no? Qualche volta essendo nel luogo si fa fatica, qualche volta devo veramente chiudere, prendere la valigia, andare un po' via, così rigenero di meglio. Anche questo è possibile. Certo, anche un po' la cultura che ho nel mio tempo libero. Qualcuno ama di guardare il telegiornale e lo guarda anche 3 volte a sera, ma vuole dire, se aveva le disgrazie tutto il giorno e si guarda 3 volte il telegiornale di sera, faccio di nuovo un grande impo di disgrazie, può darsi la mia anima non regge. Allora devo anche un po' fare un po' un digiuno sulle informazioni, un po' regolarli. Quando guardiamo viviamo tante disgrazie di fronte a noi a quale possiamo fare proprio niente, e li sappiamo e non li devo sapere tutti i giorni in tutti i colori, perché so esistono e più o meno sono le stesse cose, so sono così. Allora può darsi devo coltivare anche me stesso un tempo libero che mi nutre e che mi evita di altre disgrazie. Vuol dire può darsi anche leggere un libro che mi nutre, che mi dà qualcosa, o vedere un film, o la musica, o devo stare anche nella natura, trovare le attività che mi fanno rigenerare. Io credo questo è una possibilità, no, di equilibrare. Cosa non funziona? Non coltivare la rigenerazione. Questo non funziona, dopo un po' si esaurisce. Quanti vanno da Gigi a raccontare le tragedie? Va proprio bene, e il prete che le ascolta, benissimo. Ma permettiamo a Gigi ogni tanto di andare via e di fare una vacanza. O se le vediamo sul suo tratterino fumare questo sigarillo, lasciamolo fare. Ha bisogno anche lui un attimino, un momento semplice di leggerezza, no? Invece se guardate domenica, quanti fanno la fila di parlare a Gigi? Tutti pensano a se stessi, tutti sperano Gigi li leva qualcosa, e Gigi, Don Gianni, Gigi, tutti di noi, ma teniamola anche un po' di libertà, un po' di leggerezza, lasciamola anche un po' rigenerare prima della messa, non assillarla, lasciamola un po' nel suo mondo, no? Perché lui si prepara così per l'omelia. Non è una mucca che si può sempre mungere, in quel senso lì, no? Avere un po' riguardo, no? Anche a quelli. Per quelli abbiamo bisogno di rigenerare, bello di darsi la possibilità a noi, bello dare questa possibilità anche agli altri. Non so se mi spiego in modo comprensibile. Bene. Un'altra.
Talvolta mi capita di essere troppo razionale, senza dare.
Vi do una risposta molto semplice alla Wolfgang, così, abbraccio l'arco, nel senso la nostra ratio, oggi domani siamo molto qui a pensare, a parlare, no? Per dare anche parola, la nostra ratio è qualcosa molto prezioso, imparare di pensare, di comprendere, di esprimere, di ragionare è qualcosa molto prezioso. è qualcosa che abbiamo per comprendere noi, l'altro e il mondo. Poi ci sono emozioni, c'è l'anima. Meraviglioso di comprendere il mondo attraverso l'anima, di lasciarci travolgere delle emozioni, di accompagnare il nostro pensiero con le emozioni. Meraviglioso, meraviglioso sentire quello che non si capta con i pensieri. Bello prendere atto di se stesso, dell'altro, del mondo attraverso i sensi e tutti i nostri sensi. Meraviglioso i sensi che abbiamo, la percezione. Prezioso l'intuizione. L'intuizione è quello che capiamo così, a istante. Dico così orizzontale. Io vorrei mettere la ratio, l'emozione, i sensi, l'intuito, lo vorrei mettere su un piano, non sopra. Per me non è vero la ratio è in cima della piramide e poi viene emozioni, poi vengono i sensi e dopo più basso basso c'è l'intuizione. No, è orizzontale. Tutto mi è stato donato, tutto sono capacità che ognuno di noi ha. Può darsi abbiamo imparato una cultura di privilegiare un parte, per esempio la ratio. Allora dico, io sono così razionale, non sento emozioni. Ok, già un po' una specie di disequilibrio, no? Non c'è da punirsi per quello, ma è un invito a più libertà, di aprirsi. La ratio è accanto le emozioni, è accanto ai sensi, è accanto l'intuito. Semplice così. Ogni giorno è buono, no? Per aprire queste braccia e di dare un po' spazio a questi altri lati. E se faccio fatica, perché se penso sempre posso anche darmi il compito. Sì, ho ragionato così, così. E cosa sento? Cos'è la mia intuizione riguardando questo tema? Posso anche darmi un piccolo colpettino per andare in queste altre aree, no? Di lavorare se stesso e l'altro. È comprensibile quell'idea? Ok. Bene. Vorrei concludere adesso, vedere un piccolo aspetto che ritrovo sempre quando leggo Dalai Lama, quando l'ascolto, sue registrazioni. Credo tutti abbiamo sentito, no, del karma. Karma come una specie di destino della vita, qualcosa che è il disegno della nostra vita. Qualche volta incontro persone che dicono la mia vita è una vita sciagurata, la mia vita è una fregatura, a me non mi ha toccato la fortuna nella mia vita. Una testimonianza come fosse c'è qualcosa sulla mia vita che lo posso dire una benedizione. Ormai è così, una rassegnazione che viene logicamente da una stanchezza, stanchezza di sofferenza, stanchezza di dolore, stanchezza anche perché non ho le risorse per affrontarla, stanchezza anche perché non ho speranza. Non ho motivi per mettere speranza, non so nemmeno come fare. Allora Facci dice, ha un karma brutta questa persona, purtroppo c'è una vitaccia. Già da giovane io sentivo sempre una ribellione a questo, mi sembrava passivo regressivo questa cosa, e sentivo, no, c'è qualcosa in più. Sono d'accordo, non tutto possiamo fare con la volontà, non è solo una questione di volere, ma certe parti davvero nella nostra vita possiamo muovere essendo attivi. Non tutto possiamo fare noi, solo un parte, questo è vero, ma certe cose possiamo muovere, prendere azioni. Allora Dalai Lama così dice, l'altro giorno anche in un tweet le diceva, karma vuol dire azione. e quasi accusare le proprie disgrazie nelle vite solo attraverso il karma vuole dire essere pigro. Così forte le dice. Accusare tutte le disgrazie delle vite, accusare il karma della nostra vita è essere pigro. Karma vuol dire azioni, vuol dire, la domanda è: che azioni intendi di prendere guardando la difficoltà che hai di fronte a te? Vedete, non ci vuole il coach, non ci vuole il terapistico, non ci vuole quello che mi dice cosa devo fare. Me la devo chiedere io. Che azione intendi di fare? Come pensi di affrontare questo disagio di questo momento? Bellissimo avere questa domanda. Sì, posso chiedermi cosa intendo di fare, come vorrei affrontarla, che azione vorrei prendere. Poi Dalai Lama ci dice: vivi ogni giorno ricordandoti tu sei il maestro della tua vita, il maestro d'arte della tua vita. La tua vita è arte, e questa scultura che stai facendo ogni giorno, la tua vita è una scultura, la stai formando, questa scultura, ci diceva un antico romano, questa scultura che stiamo formando, sei il maestro d'arte della tua vita. Di nuovo questo spazio di libertà in quale sono chiamato di entrare. Sì, davvero, posso prendere azione su questa sciagura che ce l'ho, su questa difficoltà, in un modo o all'altro, interiore, ma anche forse materialmente, di gesti. Che azione intendi di fare? Come vuoi reagire su questa situazione che hai? Come vuoi rispondere su questa domanda che hai? Come sviluppi una risposta? Sono meravigliose domande che mi liberano da questo essere passivo, regressivo. Ormai non posso fare nulla, è così. Può darsi una delle azioni è una profonda accettanza della situazione. Non la posso cambiare, ma un'accettanza della situazione può essere già un passo per vivere meglio una situazione. Nostra amica in carrozzella può darsi non può fare mille azioni intorno, ma quella interiore la può fare e la aiuterà. E così abbiamo tante di queste esperienze, no? Che ci dicono una profonda accettazione può essere già la prima azione. Per quello mi risuona molto quando Dalai Lama in questo modo forte dice, no? Tu sei il maestro d'arte della tua vita. Tu sei chiamato di prendere azione, di fare qualcosa, sia interiormente che esternamente, per quella situazione tu hai. Non sei obbligato, non devi stare nell'essere paralizzato di fronte al tuo destino. Sei chiamato di reagire, di rispondere, di dare una risposta. E può darsi il piccolo passo, quello possibile, è la profonda accettanza delle situazioni, di fare pace con quello che è. E partire da questa pace che hai, finché difendo, finché lotto con la realtà com'è, faccio fatica, no? Di reagire. Ma quando arrivo a questa accettazione, il primo passo è fatto. E questo può essere il minimo passo che possiamo fare in una situazione. Per quello, fortunatamente, le nostre difficoltà sono, non sono così grandi, maggiori. Se mi arriva qualcosa che un pacchetto un po' pesante, un po' tosto nella nostra vita, posso tranquillamente prenderlo un po' e dire: ok, qui c'è una situazione quali in questo momento ancora non so rispondere. Questo è un pacchetto che devo aprire un po' con calma. Me lo prendo un po' di parte, in tempo viviamo un po'. E mi do un po' tempo per sentire, lasciarlo un po' avvicinare, entrare nella mia vita, per dopo dare una risposta, per prendere un'azione. Ci ritorno un po' a quello della gratitudine, no? Ho detto stamattina, non possiamo essere grati per ogni cosa, qualche volta una cosa è tosta, no? Dobbiamo prenderla un po', accettare il fatto c'è nella nostra vita, e di avere anche una giusta distanza per guardarla un po' un attimino, questo pacchetto ancora non aperto, fino ad arrivare il momento dove la posso aprire e dare una risposta. il minimo passo è quello della profonda accettanza, di fare pace con quello che è, per fare dopo i passi successivi. Io non voglio dire possiamo risolvere ogni cosa, no? Sarebbe pensato troppo, ci sono situazioni che semplicemente devo accettare, sono così, e viverli. Altri posso cambiare, posso forse anche risolvere. Non pretendo di risolvere ogni cosa, no? Ma se riesco a accettarli e confrontarmi, tanto è già fatto. E questo è liberatorio. Così questo aiuto che ci dà Dalai Lama quando dice tu sei il maestro d'arte della tua vita, prendi azione di quello che ti accade. Non sei esposto a un karma a quale tu devi solo ubbidire e sei paralizzata. No, la tua vita è proprio un invito e tu sei maestro d'arte della tua vita. Prendi azione. E logicamente l'azione inizia in dentro di noi, è un lavoro interiore.